Buongiorno ragazzi, intanto ringrazio il Centro Studi Pio La Torre che si occupa in concreto di quelle che sono le problematiche educative che oggi naturalmente devono prendere in esame quello che accade fuori anche dalla scuola. Ringrazio questa scuola, questo liceo che ha fama di essere un liceo molto attento alle problematiche culturali e anche quelle di vita. Ed entro subito però nel vivo dell'argomento di oggi, perché è un argomento enorme, molto grande, molto vasto, che richiederebbe veramente mesi di studio, ma il mio compito come avvocato, che sono stata gentilmente invitata oggi, è cercare di darvi un po' un'idea di quello che è l'argomento del nostro incontro. Argomento che parte da un problema, a mio avviso, di tipo culturale, quindi è molto importante che oggi voi ragazzi vi occupiate anche delle problematiche culturali, perché il fenomeno associativo mafioso, noi parliamo di Cosa Nostra perché siamo a Palermo, ma possiamo parlare di mafie in generale, possiamo parlare di 'Ndrangheta, possiamo parlare di Sacra Corona Unita, di tutte le associazioni che hanno in comune delle caratteristiche. Voi sapete cosa sono le associazioni mafiose, sono quelle che si impadroniscono del territorio, che con la forza di intimidazione cercano di imporre quello che è il loro potere, lo fanno o in maniera violenta oppure lo fanno anche in modo subdolo, cioè cercando di aggirare quello che è apparentemente un comportamento gentile, un comportamento che si insinua, un comportamento che vuole avvicinare anche voi ragazzi, e di questo quindi vi devo parlare, perché con la scusa di voler fare del bene, la mafia un po' ha cercato di impadronirsi del nostro paese e soprattutto della nostra cara Sicilia. Far del bene perché la mafia, sappiamo, ha costituito e ha rappresentato per tanti anni la persona, tra virgolette, cui rivolgersi quando non si aveva un lavoro, la persona a cui rivolgersi quando c'era un problema, c'era una diatriba, una discussione tra vicini di casa, l'associazione a cui rivolgersi quando il padre veniva arrestato e la famiglia non aveva più di che vivere, di che campare. La mafia, come si dice spesso, la mafia antica faceva del bene. Stiamo attenti a non entrare in queste logiche e non cadere in quelli che sono i pregiudizi. Voi siete studenti di un liceo classico, quindi avete un impegno particolare. Voi non potete cadere in questi pregiudizi e in queste idee. La mafia, la vecchia mafia, la nuova mafia e sicuramente la mafia futura è una cattiva organizzazione che utilizza quelli che sono gli strumenti che di volta in volta nel tempo appaiono i più utili alla luce di una società che va cambiando. Quindi se occorre la forza si utilizza la forza, se occorre la blandizia si utilizza questa, se occorre l'avvicinamento si utilizza questo, se occorre l'aiuto si utilizza questo, salvo poi chiedere in cambio però il prezzo. E il prezzo arriva per tutti. E quindi naturalmente dobbiamo stare molto attenti a quello che è questo fenomeno. Il tema è come le donne hanno agito nel corso degli anni e dei secoli nell'ambito di questo fenomeno. Ora, il tema ha avuto, come appunto la nostra amata giornalista che si occupa del fenomeno, un'evoluzione anche nello studio, perché tutti i fenomeni si studiano. Noi li studiamo nelle aule di giustizia, voi li studiate a scuola, l'OCSE si è occupato di fare un vero e proprio rapporto. Per anni la donna è stata vista come colei che non aveva un ruolo attivo nell'ambito dell'associazione mafiosa, si occupava di essere in qualche modo la madre, la moglie, colei che stava a casa, colei che al più alcune donne nel passato sono state accusate di favoreggiamento alla mafia. Voi capite qual è la differenza tra un'accusa di partecipe o addirittura di essere un capo di una famiglia mafiosa rispetto a un favoreggiamento? Ve lo dico io, l'accusa di favoreggiamento è un'accusa più leggera, cioè io ho favorito mio padre, mio marito, mio fratello, il mio vicino di casa che a sua volta era un soggetto mafioso. Posso aver favorito una persona sapendo che fa parte di un'associazione mafiosa, ho portato da mangiare a un latitante, ho coperto una persona per qualcosa, ma non sono un vero e proprio partecipe dell'associazione. Cosa significa essere partecipe di un'associazione? Voi avete un articolo del codice penale, che è l'articolo 416 bis, e credetemi, introdurre questo articolo nel nostro codice non è stato uno scherzo, è stato un lavoro che ha portato anche al sacrificio di tanti uomini, ricordo anche Pio La Torre, perché prima si diceva: ma che differenza c'è tra un'associazione semplice e un'associazione mafiosa? Come si può dire che quella è un'associazione mafiosa? È un'associazione e basta. Ma capite bene che si rischiava di non punire le persone che non commettevano omicidi, non commettevano estorsioni, non andavano a rubare, perché erano i capi, erano coloro che stavano a casa, quelli che davano gli ordini, quelli che in qualche modo tessevano le fila di questo discorso. Quindi essere partecipi di un'associazione mafiosa significa essere interni, avere aderito a quelli che sono scopi, finalità, obiettivi, con la consapevolezza di far parte di un'associazione mafiosa. Ora, nel corso degli anni le donne non venivano mai imputate per il reato di associazione mafiosa, al più per il reato di favoreggiamento. Perché? Prima, per un discorso culturale, parliamoci chiaro. Anche nell'ambito dell'associazione mafiosa l'evoluzione del costume ha portato, per questo io dico che è un fattore anche e soprattutto culturale che bisogna affrontare non soltanto con gli strumenti del diritto penale, ma soprattutto con gli strumenti della prevenzione e della formazione, quindi della cultura, capire di che parliamo. Soltanto da un certo momento in poi, e io posso dire anche, ora non vi faccio fare i calcoli, da quando ho iniziato io a fare l'avvocato, in quel tempo, nel 93, 94, 95, veramente nessuna donna era imputata di associazione mafiosa. E quando dico nessuna, chiaramente posso escludere un caso, diciamo, veramente raro e sporadico, ma la realtà maggioritaria e preponderante era questa: le donne al più favorivano. Le donne venivano scarcerate quando venivano colte in flagranza di reato, nel senso che nel momento in cui, per esempio, il marito era detenuto in carcere, qual era il compito della donna? Stare fuori, occuparsi dei figli, portarli settimanalmente al colloquio in carcere, quindi tu vedevi questa scena di questa donna con questi bambini anche piccolissimi che entravano al Lucerdone, che entravano ai Pagliarelli, per recare omaggio al padre mafioso, ed era incaricata di portare messaggi dall'esterno all'interno e addirittura dall'interno all'esterno, cioè il marito, il padre, il fratello, che aveva rivestito un ruolo importante all'interno dell'associazione mafiosa, era il capo della famiglia mafiosa di Porta Nuova, era il capo della famiglia mafiosa di Borgo Nuovo, era il capo della famiglia mafiosa di Palermo Centro, era il capo della famiglia mafiosa di Sferracavallo Tommaso Natale. Come faceva a comunicare con l'esterno? Tenuto conto del fatto che, non so se voi sapete, i colloqui in carcere sono sottoposti a una rigida e preventiva autorizzazione da parte del magistrato. Non è che chiunque può andare a fare i colloqui in carcere al soggetto indagato o imputato di mafia. E quindi in questo momento la donna della famiglia costituiva il tramite affinché il capo della famiglia mafiosa di riferimento desse i suoi ordini all'esterno di come doveva essere gestita la famiglia e gli affari della famiglia mafiosa all'esterno. E cosa è capitato? Che queste donne, colte in flagranza perché c'erano delle telecamere, venivano registrati colloqui, perché così si fa per i soggetti imputati di mafia, addirittura arrestate in un primo tempo e venivano scarcerate, perché ancora nei provvedimenti giudiziari, io mi ricordo un provvedimento giudiziario dell'anno 2003, quindi non è che stiamo parlando della preistoria, ragazzi, del 2003, in quel provvedimento si diceva che la moglie di un capo mafia della famiglia mafiosa di Cerda, si chiama Pino Rizzo, lo potete cercare nei vostri, diciamo, social o internet meglio, questa donna non era possibile che fosse una donna imputabile per mafia, al più poteva essere una donna che aveva favorito il marito. Cosa succede? Che questa donna, spinta dall'emozione, dalla cultura delle sue figlie, perché le sue figlie intanto andavano a scuola, per questo l'importanza della scuola, soprattutto la grande, era stata chiamata a un conflitto di coscienza, perché la maggiore delle due figlie di questa donna, moglie di un capo mafia della famiglia mafiosa di Cerda, era andata a scuola e le avevano lasciato un tema di parlare della mafia. Questa ragazza si era così mortificata, perché intanto suo padre era stato arrestato per mafia, che era tornata a casa in lacrime, dicendo alla mamma, che nel frattempo era stata scarcerata, era posto agli domiciliari, perché non era possibile che una donna avesse un ruolo importante di partecipe della famiglia mafiosa, dicendo alla madre, cioè una ragazzina che andava alle medie, basta mamma, tu devi tagliare i ponti con papà, col passato, tu devi collaborare, io mi vergogno di camminare per Cerda con tutti che mi guardano. Quando la maestra, la professoressa, ha lasciato il tema sulla mafia, tutti i miei compagni mi hanno guardato. Ma io come ho diritto di scrivere sulla mafia se mio padre è detenuto in carcere, mia madre è stata arrestata e ora ai domiciliari con un'accusa di favoreggiamento alla mafia? E da lì nasce un percorso, un travaglio enorme, la forza dei figli sulle mamme e la forza della cultura sui ragazzi, che porta questa donna, Carmela Rosalia Iuculano, vi invito a leggere il suo libro o comunque la sua storia, decide di collaborare con l'autorità giudiziaria. È una storia a mio avviso emblematica, perché è veramente una storia che in qualche modo fa l'arcobaleno di tutta la vicenda. Cioè questa donna, considerate che prima ancora di aver portato messaggi addirittura nascosti dentro le stecche di cioccolato, addirittura costei, facendo finta di baciare il marito in occasione dei colloqui in carcere, gli dava dei messaggi in codice all'orecchio e viene intercettata e viene scoperta, e questo elemento di prova fu portato in corte d'assise, perché lei accusò il marito anche di essere l'autore di un omicidio. Quindi questa donna aveva, prima ancora di svolgere questo compito, aveva fatto da organizzatrice di riunioni all'interno della sua cucina tra partecipi della famiglia mafiosa, aveva consentito che nella sua camera da letto, sotto il letto, venissero nascoste armi utilizzate anche per compiere omicidi, aveva fatto da portatrice di messaggi con soggetti quando anche il marito era fuori. Quindi una donna che, lungi dall'avere un mero ruolo di collaboratrice, favoreggiatrice della mafia, era stata partecipe dell'associazione mafiosa. Ed è lei che va davanti ai pubblici ministeri che l'hanno accusata e dice: basta, io voglio collaborare con la giustizia, vi dico io cosa sono. Io non sono soltanto colei che è stata vittima di mio padre prima, di mio marito dopo e di mio fratello prima, durante e dopo. Perché purtroppo spesso questo tipo di donne sono vittime di condotte che sono poi quelle condotte che noi troviamo purtroppo anche nelle famiglie normali, nelle famiglie borghesi, nelle famiglie non mafiose. Cioè c'è sicuramente un collegamento di tipo subculturale tra le mentalità, i subvalori della mafia e quelli della violenza. È un substrato comune, perché non è un caso che gli uomini che appartengono alla mafia la maggior parte delle volte picchiano le donne, le tradiscono, le tengono segregate in casa o comunque non consentono un certo tipo di condotte da parte delle loro figlie, delle loro mogli e delle loro sorelle. E questo era stato Carmela Rosalia Iuculano: era stata picchiata dal padre, era stata tradita dal marito, era stata tradita dal padre, che a sua volta aveva tradito la madre. Quindi una sorta di copione che si ripete e che purtroppo si tramanda di generazione in generazione. Quindi le donne all'interno della mafia prima hanno avuto un ruolo fondamentale di conservatrici dei valori della mafia. Quali sono i valori? Valori lo metto tra virgolette, ragazzi, l'avete capito, no? Per non dire sempre subvalori, gli antivalori, diciamo, in greco. Quali sono questi antivalori della mafia? L'omertà, la violenza, la discriminazione di genere, l'ignoranza, la prepotenza. Questi sono i valori principali che la mafia pretende di far passare per valori e di tramandare da padre in figlio. Il concetto della sbirritudine, cioè se tu ti rivolgi allo Stato, se tu ti rivolgi a un magistrato per avere giustizia, sei uno sbirro. Quante volte l'avete sentita questa cosa? Io so che anche nelle scuole si dice questo. Ah, ma tu hai detto che il compagno sei uno sbirro. Un attimo, tradire i compagni mai. Però entrare nella logica della mafia, state attenti. Perché ci sono dei momenti in cui la verità va detta e non si è sbirri perché la si dice. Perché se no noi oggi siamo, tra virgolette, dei bravi compagni, domani diventiamo degli adepti della mafia. Quindi le donne, vi invito a vedere, per questo dico questo è un incontro che richiedeva settimane, vi invito a vedere dei video del maxi processo, del maxi 1, voi non eravate neanche nella mente di Dio quando c'era questo processo, voi ricordate, vi ricordo che iniziò a febbraio del 1986, io ero studentessa di liceo classico come voi, andavo al Meli, e la mia professoressa, che era una professoressa di storia e filosofia meravigliosa, illuminata, disse: ragazzi, ma noi vogliamo andare il 10 febbraio 86 davanti all'aula bunker per dare coraggio e forza a questi magistrati che hanno portato avanti per tanti anni questo processo alla mafia? E noi siamo andati. Io ancora ho i brividi ora che ve lo sto raccontando. I brividi perché da ragazzina inutile, diciamo, studentessa, mi sentii molto utile, mi sentii importante, perché era quasi che facessi parte di un qualcosa che stava andando avanti in un senso bello, che poi ci ha portato a vivere un po' meglio la nostra Palermo. E ripeto, in quei filmati voi vedete quanto le donne hanno un ruolo, o perché vanno davanti ai magistrati di quella corte d'assise e dicono: io sono la mamma di un ragazzo che è stato ucciso, non me ne frega niente, io accuso Tizio, Caio e Sempronio. Cioè la morte del figlio è quella qualcosa che sradica la cultura mafiosa, è quella goccia che fa passare il limite, per cui la donna se ne frega di poter subire le vendette e le ritorsioni della mafia e va davanti ai giudici e dice tutto quello che sa e dice tutta la verità. Oppure vedete delle donne che vanno lì e non dicono una parola, perché comunque rimangono intrappolate nell'idea della mafia, della paura e della ritorsione. Ma da quel momento, cioè dal momento in cui quelle donne, che sono, diciamo, uno specchio di un'epoca in cui però abbiamo donne di vario tipo, perché noi non dobbiamo fissarci, cioè l'evoluzione non è un'evoluzione lineare, progressiva, noi abbiamo donne come Felice Impastato, che voi sapete che si è ribellata allo strapotere del capo della famiglia mafiosa di Cinisi, il cosiddetto Tano seduto Badalamenti, che aveva portato all'uccisione del figlio, del povero Peppino Impastato. Anche questa è una storia bellissima, ci sono dei libri stupendi, io vi invito a leggerle, perché poi, ragazzi, la cultura e la storia si fa con i casi concreti. Per questo a me piace venire a parlare con voi. Non perché ho da insegnarvi nulla, perché quello avete i libri, avete i professori, avete internet, oramai avete un mondo. Però le storie ci danno il polso di quello che succede. Cioè, ci sono donne vittime e donne che invece prendono in mano la loro vita, spesso, quella è una molla, i figli. Vi ho fatto l'esempio di Carmela Rosalia Iuculano, vi posso fare l'esempio di Felicia Impastato, ma tanti altri esempi, cioè donne che comunque non reggono quando vengono toccati i figli e vanno avanti, ma ci sono donne che purtroppo prendono la loro vita in mano in modo negativo. Cioè oggi è vero quello che il rapporto OCSE ci segnala, cioè non è vero completamente che tutte le donne siano vittime, siano dietro le quinte, non abbiano un ruolo all'interno della criminalità organizzata di tipo mafioso e nelle varie sub-attività di tipo illecito di cui la mafia si nutre. Mi riferisco alla prostituzione, mi riferisco alla droga, mi riferisco alle estorsioni. Anzi, le donne, proprio in virtù del fatto che spesso sono meglio viste dal contesto sociale, sono più, diciamo, tollerate dalle forze dell'ordine, vengono utilizzate proprio allo scopo di portare avanti in maniera differente, quindi non magari in quella maniera che è stata ritenuta per anni tipicamente maschile, delle attività illecite molto importanti, di cui Cosa Nostra si nutre. Perché noi ricordiamoci che la mafia è un parassita, cioè la mafia non lavora. Pochi soggetti che fanno parte della mafia lavorano, e ognuno di loro per motivi particolari. La maggior parte dei mafiosi non vuole lavorare, non vuole fare niente, si vuole nutrire del nostro sangue, quindi si vuole nutrire del sangue di chi apre un ristorante e gli deve pagare il pizzo ogni mese, si vuole nutrire del pizzo che deve pagare l'imprenditore che deve ristrutturare quella casa, si vuole nutrire del sangue di chi muore perché assume le sostanze stupefacenti e la droga. Voi oggi, diciamo, ne siete continuamente a contatto con questa realtà, c'è una realtà fatta di morte, mentre non voi ragazzi, alcuni ragazzi muoiono per le strade, per il crack, per la droga, per tutti i tipi di droghe, chi è che c'è che a casa conta i soldi perché è un traffico veramente remunerativo? Voi considerate che io ho avuto un collaboratore di giustizia, mio cliente, ignorante, che però gestiva per la mafia il traffico della droga, e quando io gli ho detto, ma scusi, ma lei era un uomo alto 2 metri, non era neanche stupido, capace, sapeva fare il muratore, poteva fare questo, poteva fare quello. Lui mi ha guardato e mi ha detto, avvocato, ma lei lo sa ogni sabato quanto ci dividevamo noi quattro che facevamo questa attività? Un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Però dietro questi soldi intanto c'è la vita delle persone e poi c'è il fatto che di lì a poco questa persona è stata arrestata e non ha più visto i figli per 8 anni. Quindi c'è un profilo morale e c'è un profilo anche di convenienza a tenere la nostra strada dritta. Ma torniamo al punto, cioè la mafia si serve delle donne oggi che decidono di smettere di stare dietro le quinte e addirittura assumono dei ruoli di vertice all'interno della famiglia mafiosa, sostituiscono il marito che è in carcere, che si fida solo di lei, sostituiscono il padre, sostituiscono il fratello, danno ordini, decidono loro chi sta nei vari punti cardine, decidono loro chi deve pagare il pizzo o chi non lo deve pagare. Decidono loro chi deve essere il successore. Voi la sapete la differenza tra capo mafia e reggente della mafia? Il capo è colui che veramente comanda, il reggente è colui che è pronto a sostituirlo, regge una situazione perché intanto il capo è detenuto in carcere. In questi casi sono state nominate reggenti anche donne. Quindi vediamo che questa storia, tra virgolette, ci insegna. La prima cosa è che nell'ambito della mafia non ci sono stereotipi. La mafia è un fenomeno pericoloso non solo per le armi e per la violenza, ma è pericoloso perché è un fenomeno camaleontico, cioè un fenomeno che si adatta alle nuove realtà ed è pronto a cambiare in relazione a quello che conviene in quel momento. Negli anni 90 i nostri mafiosi che hanno collaborato ci raccontano che c'era un diktat, cioè i figli dei mafiosi dovevano andare nelle scuole bene di Palermo per far sì che i loro figli potessero diventare figli degli amici dei politici, degli amici dei professori, degli amici degli avvocati, degli amici di coloro che avevano i soldi, in modo tale da creare delle alleanze che poi sarebbe stato difficile scardinare. E questo è un fenomeno. La mafia, nel momento in cui diventa complicato andare a chiedere il pizzo porta a porta, perché i commercianti hanno iniziato nel 2006 con la rivoluzione di Addio Pizzo a denunciare, a dire ma sai che c'è, ma perché io che mi ammazzo la schiena dalle 8 di mattina alle 8 di sera ogni mese devo dare 500 euro a questo ragazzotto che passa con le Golden Goose e che non fa niente dalla mattina alla sera e io mi devo togliere questi soldi dalla bocca? Uniamoci, denunciamo, e così nasce Addio Pizzo. E da quel momento in poi diventa sempre più pericoloso fare le estorsioni sul territorio. E allora la mafia cambia strada. Dice no, e allora io sai che faccio? Invece di occuparmi di questo tipo di estorsioni, mi dedico alle estorsioni degli imprenditori, quelli che, diciamo, alzano il tiro, alzano il livello, movimentano più soldi. Oppure, se questo non mi riesce perché lì la magistratura comincia a colpire, io me ne vado sul mondo delle slot machine, delle scommesse clandestine, continuo col mercato della droga, perché ci sono degli stupidi che ancora oggi continuano a drogarsi e quindi in qualche modo consentono che la mafia si arricchisca a loro carico. Quindi questa, secondo me, è veramente il punto a favore della mafia, cioè quello che ancora oggi consente che la mafia continui a esistere. Questa capacità di trasformarsi, questa capacità di insinuarsi, e per questo noi dobbiamo stare, noi che abbiamo studiato, voi che state studiando, dovete essere più bravi, più attenti a percepirne le difficoltà e a percepirne soprattutto l'insidiosità del fenomeno. Grazie.